Il gioco delle parti di Andrea Bonetti.
Qui abbiamo tre gruppi linguistici. Io non voglio offendere qualche gruppo e perciò ho detto che non partecipando, lasciando la libertà a ciascun gruppo linguistico, possiamo risolvere la problematica. Se gli assessori di lingua italiana vogliono andare, vadano e andranno anche. Però dico, io come presidente che rappresento i tre gruppi linguistici non voglio dire adesso ci vado per accontentare uno e per offendere l'altro, e così non partecipo e ciascuno che vuole vada, e noi non abbiamo da festeggiare niente.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Benvenuti al gioco delle parti, questa è la quinta puntata, quindi siamo già a un certo punto del nostro cammino dopo un inizio che ci ha portato ad affrontare diversi argomenti di politica nazionale e estera. Oggi però restringiamo il campo della lente e ci concentriamo sulla realtà del Trentino Alto Adige. Lo facciamo con i due ospiti che sono venuti a trovarci oggi. Il primo che presento è Simone Marchiori, benvenuto.
Grazie dell'invito.
Che è uno dei coordinatori del movimento giovanile del Partito Autonomista Trentino Tirolese. L'altro ospite invece che è qui con noi oggi è Giuseppe Marino, benvenuto.
Buonasera.
E Giuseppe Marino rappresenta invece i giovani dell'Italia dei Valori in Sud Tirolo. Uh-huh. Allora, il tema della puntata cercheremo quindi di capire nel nostro dialogo, nella nostra discussione, qual è la caratteristica del Trentino Alto Adige. Uh-huh. Infatti questo è un anno molto particolare per l'Italia, perché si celebrano i 150 anni dell'Unità d'Italia e il 17 marzo in tutto il paese ci saranno grandi cerimonie, festeggiamenti, però è questa una ricorrenza che non mette tutti d'accordo, fa sì che ci siano anche delle voci contrarie, delle voci che non sentono questa festività, o che pure dicono ci definiamo altro dal concetto di nazionalità italiana, certo. E per questo quindi non siamo chiamati in causa. Uno di questi è sicuramente il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Luis Norwalder, il quale ha apertamente detto che la provincia di Bolzano non parteciperà ai festeggiamenti in forma ufficiale, però ha anche aggiunto che chiunque voglia partecipare, soprattutto del gruppo italiano, appunto, è libero di farlo.
Ma
non in chiave ufficiale, esattamente. La prima domanda che quindi io vado a fare è subito a Giuseppe Marino. E ciò che emerge quando si analizza la situazione in Alto Atesina è che c'è un forte confronto, quantomeno ci sono due anime in Alto Adige, quella italiana e quella tedesca.
Aggiungiamo quella ladina.
Infatti aggiungo anche una cosa, visto che siamo in vena di aggiunte: Giuseppe si è laureato con una tesi sugli italiani in Alto Adige, mm-hmm. quindi appunto ha studiato a livello proprio politico le dinamiche che interessano gli italiani in Alto Adige. Quindi la prima domanda che ti faccio è molto molto basilare: il rapporto fra italiani e tedeschi com'è in Alto Adige?
Allora, a mio avviso è molto buono. Diciamo che bisogna innanzitutto dare decenni demografici, perché comunque il gruppo linguistico italiano in Sud Tirolo è circa il 26%, è il 69% il gruppo linguistico tedesco e al 4,3% il gruppo linguistico ladino. Allo stato attuale diciamo che non ci sono, a mio avviso, problemi di convivenza. Tuttavia ci sono da riscontrare i forti venti delle destre estremiste, sia da una parte che dall'altro gruppo linguistico, che tendono un po' i Freiheitlichen, la Südtirol, le Freiheitlichen für Südtirol, uh-huh. e dall'altra parte Unitalia, che ha come leader Seppi. Diciamo che da una parte e dall'altra un po' spingono e minano un po' il senso di convivenza che si è instaurato in questi anni in Südtirol.
Ho capito, quindi dici non è uno scontro come può apparire?
No, assolutamente no, anche se ogni tanto succede che per recuperare consensi alcuni partiti di maggioranza tendono un po' a ricavalcare quelli che sono ormai i temi che sono diventati della destra estrema, sia da una parte che dall'altra.
Passiamo ora a Simone e passiamo anche alla realtà del Trentino invece. Infatti mm-hmm. in Trentino c'è un partito che è quello che tu oggi rappresenti, il Partito Autonomista Trentino Tirolese, che fa parte della maggioranza e quindi sostiene il governatore Lorenzo Dell'Ai. E la prima domanda che io invece faccio a te è: che cos'è il Partito Autonomista Trentino Tirolese?
Ma allora, il Partito Autonomista Trentino Tirolese è, se vogliamo, l'omologo dell'SVP in Trentino, anche se logicamente con tutt'altre percentuali. È un partito che si propone di raccogliere i consensi di tutta la gente trentina, di lavorare per far crescere la nostra provincia, anche perché ricordiamoci che l'autonomia non è stata imposta con una legge, non è stata calata dall'alto, ma è qualcosa che viene da lontano. Vale per l'Alto Adige, vale anche per il Trentino. Ricordiamoci che l'autonomia nasce con la nascita del Principato Vescovile di Trento nel 1063-67. Quindi, insomma, da lì nasce un po' l'autonomia di questa terra che si è sempre gestita. Abbiamo l'esempio di numerosissime regole degli usi civici, delle comunità che hanno fatto della cura e della gestione del loro territorio il punto principale e appunto una filosofia di vita sostanzialmente. E portare avanti col PAT questa tradizione centenaria, insomma millenaria si può dire, è sicuramente qualcosa che dovrebbe riguardare tutti i trentini.
Una domanda che sicuramente sorgerà negli ascoltatori che non sono trentini o che magari studiano a Trento ma provengono da altre zone d'Italia è: il Partito Autonomista Trentino Tirolese si pone in contrasto con coloro che si definiscono italiani e quindi vede in maniera conflittuale i movimenti che invece festeggeranno, diciamo, i 150 anni dell'Unità d'Italia, oppure si pone in maniera complementare rispetto a loro?
Allora, bisogna capire che in Trentino manca una conoscenza della storia e quindi anche chi si definisce italiano, pur essendo trentino nella nostra provincia, non conosce da dove viene sostanzialmente. E comunque praticamente bisogna capire anche che il Trentino nel 1861 non faceva parte dell'Italia. Quindi, insomma, diciamo che la linea, anche se non espressa con proclami ufficiali come Durvante del partito, è quella un po' di evitare quelli che sono le manifestazioni pubbliche, insomma, le celebrazioni ufficiali.
È un evento
ufficiali.
Comunque negativo l'appartenenza del Trentino allo Stato italiano?
Non è che sia negativo, nel senso che con l'autonomia noi di fatto ci autogoverniamo, quindi diciamo che si è consapevoli di essere italiani, ma alla fine ci si amministra, quindi non ci sono particolari problemi con del fatto di essere nello Stato italiano. Il PAT mira, appunto, come ho già detto, all'autogoverno, anche perché, insomma, al momento attuale chiedere un ritorno all'Austria o cosa sarebbe argomento assai spinoso e problematico. È chiaro che, insomma, con questo autogoverno il punto finale, il punto di arrivo è quello di arrivare a un'Europa delle regioni, quindi con il completo annullamento di quelli che sono gli stati nazionali e di cominciare a ragionare magari con oltre Brennero, sempre più con rapporti sempre maggiori, sempre più stretti. Quindi, insomma,
è azzardato definirlo federalismo?
Ma è una sorta di federalismo. Difatti il PAT è stato uno dei movimenti che nei primi anni della Lega veniva guardato con interesse. Poi la Lega, logicamente, per portare avanti le sue istanze è dovuto diventare un partito prima di tutto nazionale, poi comunque anche in un certo senso estremistico e xenofobo, mentre invece il PAT si basa su uno dei fondamenti d'autonomia, che è la convivenza, e da lì si è distanziato. Però chiaramente il Trentino non dice no al federalismo, sono le regioni amministrate dalla Lega che dicono no al federalismo che è già in atto in Alto Adige e su Tirolo, come si vuol dire, e in Trentino. Quindi diciamo che per noi è una ricchezza che tutte le regioni possano amministrarsi, è un buttare alle ortiche un'esperienza positiva come la nostra, voler togliere a noi l'autonomia per equiparare tutti a un livello basso.
Giuseppe, il rapporto invece fra i tedeschi e l'appartenenza allo Stato italiano è un po' diverso, invece qui c'è aperta ostilità.
Ma non tanto aperta ostilità, perché io comprendo assolutamente i sudtirolesi di madrelingua tedesca che non si sentono italiani. E questo è comprensibilissimo.
Quindi Eva Klotz, ad esempio.
Ma Eva Klotz, anche più Sleitner, Lully Meyer, io li comprendo perfettamente e non sono affatto contro questa cosa, perché comunque è comprensibile. Prima non era, il Sud Tirolo non era assolutamente, come anche il Trentino, non era Italia, quindi loro hanno anche il diritto di sentirsi austriaci. Quindi io non accuso, non denigro queste persone che dicono io mi sento austriaco. Però d'altra parte dico, il Sud Tirolo è parte, in questo momento Durnwalder dice, il Sud Tirolo non può partecipare a livello ufficiale alle feste, a questa festa. Io dico, io sono contrario a questa linea, perché dico, tu non vuoi partecipare, tu come gruppo linguistico non vuoi partecipare, però d'altra parte non puoi dire che la provincia intera non partecipa a livello ufficiale e dire voi del gruppo linguistico italiano, quindi in poche parole, mettendoci un po' da parte, potete festeggiare fra di voi, ma noi come provincia non partecipiamo.
Quindi dici che
è uno sgarro a livello istituzionale. Questo va a creare quei conflitti che bene o male su cui si era un po' lavorati, perché veramente si sono raggiunti dei risultati fantastici, e questo è evidente anche dalle sperimentazioni del plurilinguismo nelle scuole. Io da insegnante lo dico, a mio avviso i gruppi linguistici si sono avvicinati molto, però adesso questo tentativo un po' di recuperare consenso a destra sta portando di nuovo a infittire, sta ricreando un po' questi dissidi. Per benché piccoli, però, sono uscite che comunque all'interno del gruppo linguistico italiano, sia a sinistra sia a destra, hanno creato mal di stomaco, perché comunque su questo tema sia la destra italiana che la sinistra italiana, sia il PDL che il PD che il DV, tutti abbiamo fatto fronte comune per dire no, ok, Don Walter non vuol partecipare, il gruppo linguistico non vuol partecipare, allora vadano i rappresentanti del gruppo linguistico in veste italiano, in veste ufficiale a partecipare.
C'è sicuramente un rischio, no? Quando si cerca di analizzare la questione dividendo tutto fra italiani e tedeschi, ed è anche uno degli aspetti più interessanti della tua tesi di laurea, mm-hmm. ovvero quello che identifica come molti italiani hanno votato per l'SVP.
Sì.
Tu come spieghi una dinamica di questo genere?
Molto semplice. Allora, diciamo che la situazione all'interno del gruppo linguistico italiano è molto particolare, c'è un'estrema frammentazione, perché gli italiani non ragionano un po' come a livello nazionale, ognuno ha la sua piccola casa, e poi non è che si pensa un po' più in grande cercando di veramente di portare avanti quelle che sono le istanze del gruppo linguistico italiano. Allora, tutti i partiti si fanno guerra fra di loro, l'unico partito solido, tra virgolette solido, che comunque i panni sporchi se li lava in casa, è l'SVP. Allora, un italiano che vede solidità in un partito cosa fa? Allo Stato, in poche parole, dice va bene, io voto l'SVP perché alla fine mi dà una solidità che partiti del gruppo linguistico italiano non mi danno, senza però rendersi conto che ancora all'interno dell'SVP non è concesso agli italiani di iscriversi. Ci sono dei casi, tipo l'assessore di Trodena, che è del gruppo linguistico italiano, è stato eletto con l'SVP, ma per esempio io ho dei colleghi che sono stati vice sindaco con l'SVP, gli ho fatto una semplice domanda: ma io come rappresentante del gruppo linguistico italiano perfettamente bilingue posso iscrivermi all'SVP? Posso contribuire alla causa autonomista? Perché alla fine l'autonomia, anche come Italia dei Valori, dico, è una ricchezza, è una cosa che difendo anche io assolutamente, cioè sotto quell'aspetto sono completamente in linea con l'SVP. Loro mi fanno weiß nicht, non lo so. Allora, dopo un po' di giorni mi fanno, nel nostro statuto c'è scritto che il gruppo solamente i ladini e i tedeschi possono aderire all'SVP. Allora a quel punto dico, ma allora c'è qualcosa che non va.
Torniamo a Simone, era interessante uno dei punti che hai sollevato proprio in chiusura del tuo intervento precedente. Hai detto che un po' il principale contendente anche nell'intendere il Trentino come un territorio autonomo è la Lega Nord, no? Il federalismo stesso inteso dalla Lega. Quindi potremmo dire il Partito Autonomista Trentino Tirolese principalmente trova nella Lega Nord coloro che la pensano in maniera più distante, oppure si confronta invece magari con partiti più legati alla cosiddetta Roma?
Ma allora, col rapporto per quanto riguarda il rapporto con la Lega, bisogna specificare che, come dicevo prima, la Lega era interessata a tutti i movimenti territoriali all'inizio, compreso il PAT. E quindi nel progetto iniziale della Lega era appunto una sorta di federazione di partiti che fossero del nord, che fossero, insomma, dopo poteva essere anche un'esperienza che si poteva estendere anche a tutta Italia, però insomma una federazione di partiti, ognuno pensava alla propria provincia, alla propria regione, e era interessante anche da parte nostra magari ragionare in quest'ottica. Il problema si è sollevato quando, e l'ho già detto anche prima, loro hanno capito che per ottenere quello che volevano bisognava diventare un partito nazionale. In quel momento lì hanno eliminato tutte le identità delle varie regioni, hanno fatto sparire le leghe territoriali e si sono imposti con la loro, in un certo senso, non so, i loro riti, le loro tradizioni, che erano quelle più lombarde, cioè il sole delle Alpi, le benedizioni di Pontida, l'acqua del Po, tutta una serie di rituali che niente avevano a che fare con le storie delle altre zone. A quel punto il PAT non poteva starci, perché noi non possiamo rinunciare a quella che è la nostra storia, come ho già detto, millenaria. E quindi con un partito che vuole annullare quella che è una lunga serie di tradizioni non si può chiaramente dialogare, perché è peggio allora di un partito che prende ordine a livello nazionale, come sono magari alcuni dei nostri alleati a livello provinciale. insomma, quello io lo vedo proprio come un ostacolo insormontabile per poter comunque anche solo dialogare con la Lega. Per quanto riguarda gli altri partiti, è chiaro che la nostra aspirazione è quella di andare da soli, di diventare un partito vero e proprio di raccolta, dove i trentini capiscano che ci si può confrontare, nonostante, superando quelli che sono delle vecchie distinzioni che vediamo che a livello nazionale non hanno più motivo di esserci. Quindi, che sono il centrodestra e il centrosinistra.
Il PAT non è che da sempre fa parte dell'attuale maggioranza.
No, infatti una delle critiche che viene mossa al PAT è quella che sia un partito che segue le poltrone. Non è fatto così. Il PAT è un partito che cerca di diventare, di poter camminare con le proprie gambe, di poter raggiungere percentuali importanti, e che vuole difendere l'autonomia. Per fare questo è chiaro che bisogna andare con chi il potere in un certo senso in quel momento ce l'ha e con chi condivide anche determinate idee. È chiaro che con dei partiti come poteva essere, non so, l'Alleanza Nazionale, i partiti di estrema destra di una volta che erano nazionalisti, il PAD non poteva ragionare. Con una Lega Nord ho già detto che non poteva ragionare. Con un UPT che ha comunque una base territoriale, pur con qualche mal di pancia, con qualche magari confronto così, si può governare come stiamo facendo. Il PD è un caso un po' a parte, però insomma in Trentino sembra che sia l'unica zona dove questo partito riesce ancora a crescere e a proliferare. Speriamo di riuscire insomma a raggiungere il nostro obiettivo e poter andare da soli.
Giuseppe, prima ancora delle polemiche sollevate da Durnwalder, o che comunque il caso Durnwalder ha sollevato sia in Alto Adige che fino in Italia, visto che c'è stato l'intervento
di
Napolitano, quindi non è un caso che è rimasto entro i confini del Trentino Alto Adige, però c'era già stata una tendenza da parte dei Freihatli che, ad esempio, avevano incrementato le preferenze, i voti. Come la spieghi questa? Dici c'era già in atto una crescita di questo sentimento?
Non è questione di crescita di un sentimento. Sì, è molto semplice. È stata una sorta di reazione all'SVP che continuava a crescere. Allora, il cittadino a un certo punto si è stufato della solita logica di partito. E l'unico partito che poi è sceso realmente in campo alle comunali, presentando veramente tantissime liste in vari comuni, credo che siano addirittura i Freihatli, che partivano con 13 consiglieri comunali che erano riusciti a raggiungere nel 2005, e nel 2010, presentandosi su circa 70 comuni, hanno fatto ben 159 consiglieri comunali. La politica dei Freihatli è un po' la politica della Lega, sì, che vanno molto d'accordo anche a livello politico Freihatli e Lega, stanno molto in mezzo alla gente, usano slogan un po' demagogici ovviamente, per esempio sono un po' per la separazione dei gruppi linguistici, sono iperconservatori, e questo alla gente piace, gli piace sentirsi dire alcune cose, di conseguenza hanno incrementato in maniera inverosibile l'elettorato, tant'è anche che nel comune di Bressanone, dove nel 2005 Ansais, consigliere comunale dei Verdi, aveva raggiunto il ballottaggio, questa volta è stato scalzato dal candidato dei Freihatlichen, Walter Blas, un personaggio molto particolare perché è perfettamente bilingue, ha frequentato le scuole italiane, e quindi uno si chiede come anche possa stare in un partito che libera il conservatore, che ce l'abbia un po' con gli italiani, che quando la Lega gli si rivolge per fare delle alleanze gli dice: ma abbiamo dei candidati italiani? No, noi con candidati italiani non possiamo fare lista. Infatti i Freihatli hanno veramente ottenuto un grandissimo risultato, principalmente nella Val d'Isarco e nella Valpusteria, e questo è dovuto al fatto che Pius Leitner, battendo, stando in mezzo alla gente, ha fatto quello che l'SVP non faceva più.
Chiudiamo con questa la prima parte della nostra discussione, ascoltiamo adesso un contributo consueto, o quasi potremmo dire, ci sentiamo in studio fra due minuti.
Qui abbiamo tre gruppi linguistici. Io non voglio offendere qualche gruppo, e perciò ho detto che non partecipando, lasciando la libertà a ciascun gruppo linguistico, possiamo risolvere la problematica. Se gli assessori di lingua italiana vogliono andare, vadano e andranno anche. Però dico, io come presidente che rappresento i tre gruppi linguistici, non voglio dire adesso ci vado per accontentare uno e per offendere l'altro, e così non partecipo, e ciascuno che vuole vada. E noi non abbiamo da festeggiare niente, perché se noi dobbiamo festeggiare la Seconda Guerra Mondiale, con la vittoria dei soldati italiani che hanno conquistato il Sudtirolo, lei può capire, diciamo, che non vogliamo festeggiare perché non eravamo d'accordo di essere staccati dall'Austria, e poi se pensiamo al fascismo, nazionalsocialismo, seconda guerra mondiale, eccetera, nessuno può pretendere da me che io, come presidente della provincia, intervengo come rappresentante.
Rientriamo dopo il contributo che abbiamo potuto ascoltare e ricominciamo la nostra discussione, tornando a Simone e parlando di un fatto che è avvenuto recentemente nella nostra provincia, ovvero della cosiddetta, si dice, provincializzazione dell'università, in realtà già cercando con questo di sottintendere un rischio che poi appunto andremo a valutare, ovvero del fatto che il presidente della provincia di Trento, Lorenzo Dell'Aia, ha chiesto e ottenuto la delega del finanziamento dell'università da parte dello Stato, con il fine, si dice, di non limitare i fondi all'università e di poter quindi garantire le adeguate risorse per il diritto allo studio, per i corsi stessi. Una critica che però è stata mossa è stata quella del attenzione, perché così facendo si rischia di far dipendere eccessivamente una realtà come quella universitaria, per definizione stessa semantica, che dovrebbe abbracciare ben oltre i confini territoriali l'intero sapere, e il rischio è quello invece di fossilizzarsi, magari di voler indirizzare la ricerca, anche soprattutto storica, visto che è il tema principalmente dibattuto, verso degli argomenti eccessivamente locali o localistici. Secondo te questo è un rischio? Cioè, tu dici, c'è da parte degli storici anche legati alla cultura, il Partito Autonomista Trentino Tirolese, la volontà di non affrontare temi quali ad esempio il Risorgimento, l'Unità d'Italia, oppure in realtà è un rischio che non esiste, una tesi pretestuosa?
Allora, per quanto riguarda gli storici legati al nostro partito, è chiaro che c'è una volontà di riscoprire quella che è la nostra vera storia, perché durante tutto il Novecento si è insegnata una storia che non era quella effettivamente reale, perché quando venivano a dire che l'esercito austriaco era l'invasore, austro-ungarico era l'invasore che è stato scacciato dalle truppe italiane, erano traditori, non ci si rende conto, o forse non si capisce, che comunque quella era la gente del posto, erano trentini che combattevano nell'esercito di quella che allora era la loro patria. Detto questo, per quanto riguarda l'università, io penso che questo rischio non ci sia, nel senso che è vero, i fondi li gestirà la provincia, però comunque non è che dopo può andare ad intervenire sul singolo docente. Ricordiamoci che docenti trentini, insomma, anche nella facoltà di storia ce ne sono, ma insomma ce ne sono anche da fuori, voglio dire, c'è una sorta di autocontrollo interno. Io vedo invece con la provincializzazione dell'università un ulteriore passo verso l'autogoverno, perché comunque il nostro scopo è quello, è riuscire a governarci, essere, di fatto adesso siamo uno Stato nello Stato. E tutti gli interventi, come quello di provincializzare l'università, volti a questo fine, ben vengano, insomma, io li vedo molto, molto positivamente.
La tua opinione su questo, Giuseppe?
A mio avviso, io non vedo di cattivo occhio affatto la provincializzazione, perché ho paura anche da parte del fatto che lo Stato italiano possa un po' abbandonare quello che è l'aspetto dell'istruzione. Questo lo dimostra anche il fatto come vengano sottopagati gli insegnanti nel resto d'Italia e come venga anche sottoconsiderata l'istruzione in Italia.
Beh, anche il fatto che l'Università di Trento aveva diritto a fondi appunto derivanti
dal, euro, no?
Esatto, derivanti dal fatto che è uno dei migliori atenei italiani e non sono mai stati versati, quindi insomma averla
d'altra parte, per evitare che comunque, come dici te, ci sia questo indirizzamento storico, questo tentativo di incanalare la ricerca storica, questa è una paura che un po' ho avuto anche io, e allora la proposta potrebbe essere quella di creare una maggiore collaborazione fra facoltà, quindi puntare a questa collaborazione fra diversi atenei in modo tale che questo rischio si diminuisca.
Ad esempio, quando il rettore si è trovato a dover commentare questa riforma, ma lo stesso presidente della provincia dell'AI l'ha posta in questi termini, ha detto che lo scopo dell'Università di Trento è anche quello di guardare ad atenei stranieri, però citando esplicitamente Innsbruck e Monaco. Secondo te c'è già in questo, si può già leggere un indirizzo che non va, chiaro, magari verso altre zone d'Europa, oppure?
Ma molto semplice, perché anche questo sta avvenendo a livello scolastico. perché comunque i vari presidenti delle province si sono incontrati e c'è questa volontà di creare dei programmi comuni fra la provincia di Trento, fra la provincia di Bolzano e Land Tirolo. E questo lo dimostra anche, per esempio, una cosa che ho notato è come ci sia anche più impegno da parte della provincia di Trento e della parte del Land Tirolo nell'insegnamento della seconda lingua. Però d'altra parte questo tentativo di rendere un po' comuni i programmi è quello che un po' precede quello che sarà poi l'Euroregio, l'Antirolo, insomma la regione che accomunerà Trentino-Alto Adige e l'Antirolo. Quindi io vedo assolutamente questo.
Parliamo di un'altra questione politicamente interessante che magari coloro che non sono trentini non conoscono così come dovremmo invece fare noi, quella delle comunità di valle. Quindi chiediamo subito a Simone, innanzitutto che cosa sono?
Beh, le comunità di valle sono un ente intermedio fra comuni e provincia che vanno verso appunto quella che è la base del Trentino, la gestione del territorio. E noi dobbiamo pensare che anche a differenza del vicino Sudtirol abbiamo il doppio dei comuni, abbiamo circa 219 comuni mi sembra, e le ristrettezze finanziarie a cui man mano questi comuni devono far fronte indicano una via sola, che è quella di riuscire a fare squadra, magari senza la fusione, ma con una comunità di valle che si prenda carico di determinati servizi che altrimenti un piccolo comune non riuscirebbe a portare avanti. Pensiamo a, non so, all'ufficio tecnico, alla polizia locale, alle infrastrutture, alle opere sovracomunali, tutte cose che se il piccolo comune deve portare avanti da solo non ce la fa in termini economici, in termini personali, in termini di competenze. Un organismo appunto sovracomunale, un organismo intermedio fra la provincia e i comuni può gestire al meglio.
Ah, e sono state introdotte in sostituzione di un altro ente che c'era,
sì,
già, no?
In sostituzione dei comprensori.
Esatto.
Il fatto è che le comunità di valle dovrebbero, perché al momento ne hanno poche, dovrebbero avere delle competenze, quindi la provincia e i comuni delegano, no, anzi danno delle competenze a questi enti. I comprensori invece avranno delle deleghe, cioè dovranno amministrare dei soldi già stanziati dalla provincia in determinati modi, quindi la loro capacità di azione sul territorio era limitatissima, perché se io ti do 100 da spendere sulle mense scolastiche devo spenderli lì, se io invece ti do 100 e tu li usi dove più ti serve, allora insomma a seconda delle comunità, a seconda delle zone, uno li userà più per l'edilizia scolastica perché è una comunità particolarmente giovane, uno li userà magari più per i servizi assistenziali, socio-assistenziali, perché è una comunità un po' più in su con l'età, tanto per fare un esempio. Però insomma in questo momento bisogna per forza essere positivi, si spera che...
C'è chi vede anche un rischio di eccessiva burocratizzazione, no? nel creare ulteriori livelli intermedi.
Ma questo non dovrebbe avvenire perché appunto essendo le competenze date direttamente alla comunità di valle, in teoria si salta un passaggio, cioè se io prima andavo in comune adesso vado in comunità di valle, se invece prima appunto andavo in comune poi andavo in provincia, adesso invece vado in comunità di valle che gestisce tutta la pratica. Quello che invece era prima una pratica che doveva passare in provincia, quindi a un livello superiore che non ha l'attenzione sul territorio come può avere una comunità più piccola, anche lì viene demandato direttamente alla comunità di valle e quindi insomma i passaggi si saltano, si risparmia del passaggio, quindi la burocrazia se non altro resta uguale, almeno sulla carta. Dopo chiaramente sono ancora in fase di rodaggio, insomma abbiamo visto anche sui giornali in questo periodo che sono stati convocati gli stati generali delle comunità di valle per vedere insomma come effettivamente adesso distribuire le competenze e farle funzionare.
Anche la partecipazione stessa elettorale non è stata a livelli altissimi.
Beh, ma quello, a parte che veniamo da...
Fa parte di un trend, dici?
Fa parte di un trend, ma soprattutto perché negli ultimi 5 anni siamo andati a votare una cosa come 12 volte, mi sembra. Cioè, da quando posso votare io, ormai ho quasi finito la scheda elettorale, per cui comunque una disaffezione alla politica c'è di sicuro. Poi c'è una disaffezione a questo ente perché, per come è stato presentato, ma non solo da partiti assolutamente contrari come poteva essere il centrodestra, che fra il resto non ha avuto neanche la forza di presentarsi in tutte le comunità col suo simbolo, o dalla Lega, ma anche dagli stessi organi di informazione locali, perché i giornali hanno fatto una guerra spietata a questo ente pur non conoscendo ancora le potenzialità. È vero che poteva essere fatto meglio, sicuramente quando queste comunità entrarono in vigore bisognava avere già le competenze pronte, insomma possiamo muovere tutta una serie di critiche a questo, però sicuramente bisognava secondo me dare una fiducia iniziale che è mancata proprio da chi forma l'opinione pubblica, al di là dopo dei partiti e degli schieramenti.
Posso intervenire anche?
Assolutamente.
Allora, innanzitutto io voglio fare una precisazione. Allora, in Sud Tirolo abbiamo ancora i comprensori. Ci sono 118 comuni, io ho fatto una ricerca molto dettagliata su quali sono i comuni, ci sono comuni con 180 abitanti, estremamente vicini a Chiusa, con comune di 12-13 mila abitanti, o comuni come Caines, che sono accanto a Merano, che potrebbero essere tranquillamente conglobati al comune di Merano. E quindi assolutamente, io per esempio in Sud Tirolo vedo i comprensori come un luogo dove si sta sperperando tantissimo denaro, dove ci sono sindaci che hanno la doppia carica, e faccio un esempio molto semplice, il sindaco di Lasa, che è anche presidente del comprensorio Valle Nostra.
Si ritrova... auspichi una soluzione come le comunità di Valle?
Assolutamente no, assolutamente, perché poi non si capiscono soprattutto i ruoli, perché quali sono le competenze che si dovrebbe dare al comprensorio, che in questo momento pensa solamente alle piste ciclabili in Sud Tirolo, ed è un modo per, diciamo in maniera molto terra terra, dare sedie, perché comunque anche il sindaco di Merano non si decurta lo stipendio quando è sindaco di Merano e vicepresidente del comprensorio Burgraviato. Ci sono tante cose che non mi risultano chiare, anzi a mio avviso bisognerebbe puntare alla riduzione dei comuni, ossia ci sono tanti, si spendono veramente tantissimi soldi in giunte comunali, in consigli comunali, si possono tranquillamente mantenere le strutture comunali per garantire un minimo di servizio, ma nella zona di Merano abbiamo Lagundo, Marlengo, Tirolo, che potrebbero essere tranquillamente conglobati e fare un unico comune che potrebbe tranquillamente badare a tutto, perché Bolzano è una città di 100.000 abitanti ed è il frutto di Gries e altri comuni. Non vedo perché Merano adesso non possa semplicemente diventare una città più grande, e questo andrebbe a incidere anche sulle tasche dei cittadini, perché quei soldi che si risparmierebbero potrebbero essere investiti in tante altre cose. Perché problemi adesso cominciano anche a esserci da noi in Sud Tirolo, ci sono problemi a Bolzano, lo dice, ma non è possibile, entra a Bolzano le strade fanno schifo, cioè c'è veramente bisogno di investire questo denaro in altro modo e non continuare a benissimo, hanno aumentato anche del 7%, si sono aumentati le indennità, i vari consiglieri provinciali e i vari assessori comunali, io assolutamente non ho condiviso, si predica bene ma si razzola male.
Quindi... aggiungo anche un punto, poi facciamo replicare Simone, e secondo te la regione, il consiglio regionale ha ancora senso di
ma esistere. Non esiste, allo stato attuale il consiglio regionale non ha assolutamente valore, perché uno non viene eletto chiaramente perché è la somma dei due consigli provinciali, ma le competenze si sembra che siano ristrette solo al campo della famiglia, comunque sono competenze abbastanza banali che non ha valore allo stato attuale.
Stessa domanda a Simone, se vuoi replicare anche a
Giuseppe. Ma allora, rispondendo a Giuseppe, lui muove una critica, o comunque insomma si dimostra dubbioso sulle comunità di valle.
Io sto parlando dei comprensori.
Sì, no, ma dicevi che secondo te non ha ragione di esserci neanche la comunità di valle. La comunità di valle è stata istituita proprio per ovviare dei problemi dei comprensori. Ad esempio adesso non c'è più la doppia carica, o meglio, il sindaco al massimo può essere delegato nel consiglio.
No, il vicepresidente della può essere, non so, in Trentino.
No, io parlo del comunità di valle.
Ti parlo del Sud Tirolo, quindi ti faccio
No, ti dico, le comunità di valle, ad esempio, il presidente viene eletto direttamente dai cittadini, gli assessori non possono avere altre cariche, gli stessi consiglieri che si candidano possono candidarsi solo per le comunità di valle e non per i consigli comunali. Dopo c'è una parte, anche lì insomma è un po' controversa come legge, perché c'è una parte che viene nominata dai consigli comunali, lì può essere il sindaco, può essere il consigliere. Lì era per una questione costituzionale che è stato fatto così, comunque vabbè, qualche ombra, l'ho detto anche prima, può esserci. E per quanto riguarda i comuni, secondo me c'è una grossa differenza fra l'Alto Adige e il Trentino. L'Alto Adige ha una forma gli abitanti popolano la montagna in Alto Adige ancora sotto forma di maso, quindi non è difficile trovare o riuscire a fare un paese come in Trentino, magari di 100 abitanti, anche se ce ne sono anche lì.
È pieno.
Perché, però insomma, diciamo che è più che altro una distribuzione capillare.
Faccio
sulla montagna,
un esempio molto
penso.
Semplice. Faccio un esempio molto semplice. In Alto Adige abbiamo i comuni più estesi, abbiamo due dei primi 70 comuni più estesi d'Italia. Io vivo a Malles. A Malles ci sono ben 30 frazioni, e di cui alcune erano anche comuni, e meno male che la provincia ha deciso di incominciare a accorpare, perché per esempio tu dici non ci sono tanti masi, mamma se ci sono, ti potrei fare.
Dicevo che ce ne sono tanti masi.
Tanti masi che potrebbero essere tranquillamente comune, Mazia per esempio, Burgusio potrebbe essere comune, ci sono veramente esempi a bizzeffe da farne, solamente che probabilmente sono state scelte che hanno fatto le due province in maniera differente.
No, esatto, era quello che dove volevo arrivare. Cioè, comunque, se noi guardiamo la distribuzione dei comuni fra Trentino e Alto Adige, già il fatto che il Trentino abbia il doppio dei comuni vuol dire che sia preferito, e comunque è anche forse il trend di abitazione della montagna diverso, avere comuni, cioè il Trentino ha comuni più piccoli, l'Alto Adige ce li ha magari un po' più grossi, anche se dopo con le eccezioni anche lì, perché il modo di abitare la montagna è più distribuito sul territorio. Cioè non possiamo magari trovare il nucleo di un paese con 100 case, ma magari troviamo il nucleo piccolo, poi il maso qua, il maso là, insomma chiaramente porta ad aggregare vari conglomerati, varie situazioni.
Torniamo invece anche, rispondiamo anche alla domanda sulla regione.
No, per quanto riguarda la regione sicuramente al momento c'è qualche problema per quanto riguarda la regione. È stata svuotata un po' delle sue, cioè un po' è stata svuotata delle sue competenze, e così com'è difficilmente riesce ad autogiustificarsi l'esistenza della regione. Però bisogna ricordare che l'autonomia c'è perché c'era la regione, cioè la regione, anche lo stesso PAT nasce dall'ASAR, che era un'associazione che si batteva per l'autonomia regionale, proprio per i rapporti di reciproca convivenza, stima e così, che c'erano fra la popolazione trentina e la popolazione sudtirolese.
Gli anni hanno portato
una distinzione, anche perché dopo alla fine nell'attuazione pratica la gestione della regione veniva cioè la regione viene usata appunto per tenere a bada tra virgolette la popolazione di lingua tedesca, e quindi insomma si sono divisi poi
un po', quindi
gruppi.
Ricostruito, dice, il ruolo,
esatto, cioè, la regione va sicuramente ricostruita.
Oppure, appunto,
però secondo me
si lamentavano proprio del fatto che comunque la regione cercasse di metterli un po' in disparte, perché così all'epoca la Democrazia Cristiana poteva avere il pieno controllo, perché comunque guardando comunque il numero di consiglieri provinciali che riusciva, il numero di consiglieri che riusciva a eleggere in Trentino, il numero di consiglieri che riusciva a eleggere in provincia di Bolzano, certo, assolutamente aveva la maggioranza, e questo comunque i sudtirolesi continuano un po' a accusare.
No, ma infatti io dico sulla carta
brevi su questo, che il tempo è quasi finito,
sulla carta il modello di autonomia regionale doveva essere di convivenza. Chiaro che dopo nell'attuazione la Democrazia Cristiana, che riceveva ordini da Roma, aveva l'ordine preciso di tenere sotto bada il gruppo linguistico tedesco, e quindi lì è dove dopo c'è stata la differenza, la divisione dell'autonomia sulle due province, che ha portato allo svuotamento della regione. Bisogna ripensarlo.
Ultima domanda che io faccio a Simone è legata a un aspetto problematico che diciamo aveva alimentato diversi dibattiti, ovvero quello dell'assessore alla cultura provinciale, il quale ha stanziato diversi fondi, si cioè per esempio i costumi degli Schutz, così, e invece ha dedicato assai poca attenzione ad altre iniziative non appartenenti alla cultura, che potremmo dire essere di riferimento del PAT. La tua risposta su questo?
Allora, non posso che apprezzare l'orientamento dell'assessore alla cultura, perché ricordiamoci che siamo in un'epoca di globalizzazione, e quello che ha fatto l'assessore Panizza è recuperare quelle che sono le tradizioni. Questo possiamo criticarlo finché vogliamo, ma se vogliamo fare un esempio prettamente turistico di marketing, la gente viene in Trentino per vedere qualcosa anche di diverso di quello che vede a Milano, a Roma, insomma nelle città in cui vive di solito. Venire in Trentino e apprezzare la cultura, che sono gli Schutz, i cori, le bande, qualsiasi altra forma di cultura popolare, è un modo anche per tenere in vita le proprie tradizioni e per anche vendersi, se vogliamo vederlo dal punto di vista economico. E una sola puntualizzazione: dei soldi stanziati, quelli per gli Schutz erano il 10%, quindi erano una minima parte su cui è stata gonfiata una polemica incredibile. Fra il resto gli Schutz sono documentati anche in Trentino, non è che sia un'invenzione di Panizza, sia chiaro, insomma.
Giuseppe, buona idea finanziare, come dice Simone, le realtà come gli Schutz, oppure era meglio?
Assolutamente io non sono contrario al finanziamento di realtà come gli Schutz, perché ogni popolazione che ha delle proprie tradizioni ha il diritto di portarle avanti, assolutamente. Però tuttavia io sempre parlando dal punto di vista sudtirolese, gli investimenti che ci sono sulla cultura tedesca sono molto maggiori rispetto alla cultura italiana. Quindi la cultura italiana de facto si sente un po' depotenziata, e lo si dimostra anche all'interno delle strutture scolastiche, dove questo fa parte dell'istruzione, ma che per me è cultura, dove vedi le scuole che il gruppo linguistico tedesco le tengono aperte anche Maso, le scuole che il gruppo linguistico italiano a Malles faceva, che non era comoda la scuola, anche se c'erano i bambini, l'hanno chiusa negli anni 70, però la scuola che c'è nell'ultimo Maso, che ha 4 bambini, la tengono continuamente aperta, quindi lì si scende un po' in profondità, e quindi d'accordo col finanziamento, va benissimo, però d'altra parte bisogna essere un po' equilibrati anche su queste cose, non cercare di fare anche demagogia e populismo in quel campo.
Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è ormai finito, io ringrazio entrambi i miei ospiti, Simone e Giuseppe.
Grazie a voi.
Ricordo a tutti gli ascoltatori che il gioco delle parti va in onda ogni mercoledì alle ore 18, in replica ogni venerdì alla stessa ora, e poi potete trovare i podcast sul sito di Samba Radio. Noi ci sentiamo fra una settimana esatta con una puntata speciale, e durerà un'ora per, in via del tutto eccezionale, dedicata proprio ai 150 anni dell'Unità d'Italia, in quanto noi riteniamo che ognuno sia libero ovviamente di pensarla come la vuole, la cosa importante da evitare è l'indifferenza, specie quando parliamo di storia. Ringraziamo tutti ancora e ci sentiamo presto.